Scolastica e Patriarcato.
Parte 1. Origine.
Episodio 4. Da dee a schiave.
Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica Patriarcato.
Ciao a tutte e benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio di Plastica e Patriarcato, episodio che parla della neutralizzazione della dea in funzione della crescita del patriarcato e di cosa sia patriarcato e di come sia molto più ampio rispetto a quello che di solito siamo portati a pensare.
Inizio con una citazione che è purtroppo oggi molto attuale.
Infatti è estratto dalla normativa emanata dal governo afghano nel 1992 e, come sappiamo, anche oggi in Afghanistan le cose non sono molto diverse di nuovo rispetto a quegli anni. Le donne non devono profumarsi. Le donne non devono indossare abiti ornati. Le donne non devono indossare abiti di stoffa sottile. Le donne non devono indossare abiti attillati. Le donne devono coprire interamente il loro corpo. Gli abiti delle donne non devono assomigliare a quelli degli uomini. Gli abiti delle donne non devono assomigliare a quelli delle donne non musulmane. Gli ornamenti dei loro piedi non devono produrre alcun suono. Le donne non devono indossare abiti fruscianti. Le donne non devono camminare al centro della strada. Le donne non devono uscire di casa senza il permesso del marito. Le donne non devono parlare con estranei. Se hanno necessità di farlo, devono farlo a bassa voce e senza ridere. Le donne non devono guardare gli estranei. Le donne non devono avere a che fare con gli estranei. Come ho detto, questo è un estratto della normativa emanata dal governo afghano nel 1992. Declassare la donna e la natura e mantenerle rilegate in una dimensione di inferiorità era ed è un'azione necessaria per far sì che una mentalità e una coscienza patriarcale si potessero fare spazio nel modo di pensare dei popoli. Come abbiamo visto nelle Numa Elish, quindi un testo precedente al 1100 a.C., si presentano già i presupposti che avrebbero caratterizzato le società patriarcali del tempo a venire. Scrivono Bering e Cashford che in seguito all'ascesa del patriarcato, il Dio sarebbe stato sempre associato alla luce e al bene e all'ordine, e invece la Dea sarebbe stata collegata all'idea di caos, di buio e di male. Il modo di intendere la vita, il mondo e tutte le esperienze quotidiane iniziavano a dover sottostare alla dicotomia di bene o male, spirito o natura, mente o corpo, relegando una delle due voci forzatamente a un giudizio positivo e l'altra a uno negativo. Naturalmente questi sono cambiamenti che avvengono in un periodo di tempo esteso e che varia molto anche in base ai fattori geografici o sociali. La dea, impersonando il reame della natura, era individuabile sia nella fertilità dei campi coltivati che in quella della donna. Per via della sua capacità di dare la vita, infatti, la donna era stata messa sullo stesso piano della dea. Quando il patriarcato comincia a prendere il sopravvento, la donna sapiente non è più una sacerdotessa capace di penetrare e comprendere i misteri dell'universo, come era durante l'età matriarcale, ma diventa una strega, una donna da annientare perché è troppo forte per sottrarsi a delle regole che la volevano vedere invece solo fragile, rimissiva e obbediente alla figura del maschio di riferimento. Se nella società della dea la sua potenza creatrice veniva adorata perché la rendeva una divinità, durante e dopo l'inversione del paradigma da matriarcale a patriarcale, sicché la natura comincia, così come abbiamo visto, ad essere percepita come negativa, crudele, colpevole delle infelicità degli uomini, anche la donna allora viene ritenuta una peccatrice proprio per quella sua attitudine per cui era stata in passato onorata. Se ci pensiamo bene, anche il tabù del sesso che tanto affligge la nostra società moderna deriva proprio da questo, dal volere a tutti i costi declassare la natura, relegandola a una definizione assimilabile a quella di peccato, quindi il corpo diventa peccato, peccaminoso, e che rende anche noi esseri umani sporchi, cattivi e deplorevoli per via del nostro lato animale. Una società organizzata secondo una divisione gerarchica ha bisogno di avere persone che sottendano a ruoli nella società non solo diversi, come è normale che sia anche in un'organizzazione non gerarchica, ma di importanza diversa, in modo che esistano persone più potenti che comandano su quelle che al loro confronto sono più deboli. Quindi le donne cominciano a non avere più tutti i poteri e le libertà di cui avevano beneficiato in precedenza e a dover essere sottomesse agli uomini e anzi a divenire al pari di una loro proprietà. Neutralizzare la dea. Il passaggio da matriarcale a patriarcale probabilmente è avvenuto nella maggior parte dei casi con un'imposizione violenta e naturalmente dall'alto verso il basso. Questo perché l'immagine della dea predominò per un arco di tempo molto più esteso rispetto a quello che ci mette oggi in relazione con l'immagine del dio, ed era per questo fortemente radicata nell'immaginario archetipo dei popoli. Come ad esempio Pamela Berger scrive nel suo The Goddess Obscured, la lotta contro la dea antica durante il Medioevo fu feroce. Con l'avvento della cristianità nell'Europa dell'Est, dall'Austria all'Atlantico, una grandissima quantità di statuette che raffiguravano la dea furono mutilate. Queste statuette venivano decapitate oppure venivano sfigurate sul volto con strumenti non affilati. Molte sono anche state trovate in pezzi alla base delle mura edificate dai Romani, oppure ancora usate come blocchi da costruzione per le stesse, scrive sempre Berger. Nel tardo Medioevo l'immagine della dea, oltre che essere denigrata, in certi casi, cioè soprattutto quando aveva un forte potere nell'immaginario di una specifica popolazione, subì un processo di metamorfosi che la trasformò in una santa cristiana, che aveva le stesse caratteristiche di quella dea, come si può vedere ad esempio con Santa Brigida. Questo ancora perché molte comunità erano spesso riluttanti a lasciarsi alle spalle tradizioni che avevano caratterizzato la vita del loro popolo per millenni. In ogni caso, la dea doveva essere castrata, la sua fertilità doveva essere controllata e rilegata, poiché il compito dell'umanità era quello di diventare signori e padroni della natura, proprio come scrive Cartesio nel suo discorso sul metodo nel 1937. Questa castrazione è evidente nel cristianesimo con la figura di Maria Vergine. L'archetipo femminile non poteva essere cancellato perché era troppo importante ed era stato troppo lungamente la figura di riferimento della psiche dei popoli sino ad allora, ma era necessaria una radicale trasformazione. La capacità di Maria di generare il figlio di Dio, Gesù, allo stesso tempo uomo e divino, deriva dal fatto che lei fosse considerata libera dal peccato poiché appunto vergine. E per questo si era distaccata dalle leggi della natura. Altrimenti Gesù si sarebbe dovuto considerare un uomo alla pari di tutti. È in questo nuovo assetto che la donna e la natura cominciano a non essere più viste come le sole dispensatrici di vita, ma è l'uomo a divenire il vero e unico creatore, dopo aver relegato la donna e la dea a semplice strumento che non hanno nessuna importanza se non quello della procreazione e della fertilità. Come già accennato in precedenza, la donna e la natura, essendo assimilabili nella loro capacità di procreare, devono essere entrambe sottomesse, controllate, denigrate e sfruttate per far sì che il dominio maschile continui e prosperi direttamente a spese loro. Questa è la storia della donna e della natura nella nostra società patriarcale. Quello che succede alle donne è oggi forse più evidente grazie anche ai movimenti femministi che combattono soprattutto contro una visione della donna stereotipata, che la vuole debole, assertiva, bella secondo un canone prestabilito, sempre svantaggiata rispetto all'uomo, sia in campo lavorativo che familiare, e che sempre assecondi la sua figura maschile di riferimento, Con tale si intende quindi non solo un padre, un marito, ma persino lo status quo della società in cui vive. Al contrario, questo stesso aspetto di controllo imposto e perpetuato sulla natura può risultare meno visibile. Tendiamo a non renderci conto di quello che avviene proprio sotto i nostri occhi perché siamo abituati a vedere il mondo come si presenta, senza immaginarci come potrebbe essere invece diverso. Per cui ci sembra normale, per esempio, la continua cementificazione delle strade e delle aree agricole senza ritegno, le distese infinite piantate a monocultura che soffocano la flora locale e mettono in pericolo la biodiversità delle specie, o ancora l'inquinamento delle acque e dell'aria che ci pare una bruttura indispensabile al sostentamento di uno stile di vita moderno e in un continuo sviluppo. Con inquinamento si intende quindi anche la società dei rifiuti che siamo diventati e l'uso incondizionato di un materiale altamente inquinante e quasi indistruttibile come la plastica. Eppure tutti questi fatti sono da considerarsi alla stregua della violenza sulle donne e del femminicidio, che impera in tutto il mondo patriarcale. Sono infatti un attacco diretto all'archetipo femminile per fare in modo, non sempre consciamente, che il paradigma patriarcale, che è sempre basato sulla violenza, non si estingua. A me viene naturale associare ad esempio l'idea della strada asfaltata con il concetto della verginità di Maria. La Chiesa cristiana ha privato Maria, l'archetipo femminile trasformato per la cristianità, della sua potenza creativa e sessuale. Maria è stata castrata, cementificata per essere allontanata dalla sua naturale capacità di godere e questo distacco è l'unico modo che lei ha per diventare l'emblema cristiano di purezza, oltre che l'unico modo che ha per dare la vita a un uomo divino non macchiato del peccato originale. Nonostante ciò, Gesù, per nascere, deve forzatamente essere passato attraverso una vagina, quella intonsa di Maria, oltre che sviluppatosi come feto nel suo utero, naturale e terreno. Ora andiamo a vedere che cos'è effettivamente il patriarcato. In questo podcast è secondo me importante ridefinire quali sono effettivamente i limiti del patriarcato e il mio intento è quello di espanderli rispetto all'immaginario usuale. Partiamo però dalle definizioni più comuni. Quindi prendiamo ad esempio la definizione di patriarcato che si trova su Wikipedia. Wikipedia scrive che viene definita patriarcale una società che si basa su un sistema sociale nel quale il potere, l'autorità e i beni materiali sono concentrati nelle mani dell'uomo più anziano dei vari gruppi di discendenza e la loro trasmissione avviene per via maschile, generalmente a vantaggio del primogenito maschio. Quindi è un'organizzazione non solo patriarcale ma anche patrilineare. Wikipedia scrive anche che secondo questa definizione si dovrebbe considerare che il patriarcato oggi non esista più in molti paesi e che questo sia vero soprattutto in Europa o nel Nord America. Questo rispecchia il pensiero di molti, ma io credo che invece questa concezione sia falsa e non sono la sola a vederla così. Ad esempio, come scrive la scrittrice e attivista femminista Bell Hooks, il patriarcato è la sola e la più pericolosa malattia sociale che aggredisce il genere maschile e la nostra nazione. Il patriarcato, continua Hooks, o quello che lei definisce the imperialist, white supremacist, capitalist patriarchy, ovvero il patriarcato capitalista basato sulla supremazia imperialista bianca, definizione che secondo Hooks meglio descrive le interconnessioni che sono alla base dei sistemi politici degli Stati Uniti e di conseguenza grandemente influenti anche nel resto dell'Occidente, è un sistema sociopolitico che insiste sull'idea che gli umani di genere maschile siano per natura superiori ad ogni cosa e a chiunque sia naturalmente più debole, laddove nella categoria di più deboli sono forzatamente inclusi le umane di genere femminile e inoltre dove gli uomini sono insigniti del diritto innato di dominare e governare sui più deboli utilizzando varie forme di terrorismo psicologico e di violenza. A riprova del fatto che il patriarcato non sia affatto superato, esistono tutt'oggi delle discriminazioni di genere in tutti i paesi, Europa e Stati Uniti inclusi, di derivazione patriarcale. Ad esempio, donne che percepiscono stipendi inferiori rispetto ai loro colleghi uomini, colleghi che svolgono lo stesso lavoro e che hanno gli stessi titoli di studio e qualificazioni o esperienze. Secondo l'ONU, il divario sulla busta paga tra uomini e donne ammonta a una differenza media del 23%. Il consigliere delle Nazioni Unite a questo proposito afferma che non esiste un solo paese o un solo settore in cui le donne abbiano gli stessi stipendi degli uomini e serviranno almeno 70 anni per parificare questo divario salariale. Questo fenomeno, che viene chiamato gender pay gap, avviene in molti campi differenti ed è un comportamento figlio di una società ancora patriarcale che si basa sull'idea che non solo l'uomo valga naturalmente di più della donna, ma che abbia più diritto della donna di percepire uno stipendio più elevato perché insignito dell'obbligo di sostenere la sua famiglia. Mentre, sempre in una società patriarcale, a una donna questo diritto non è automaticamente riconosciuto. Oppure si faccia caso alle rappresentanze politiche della stragrande maggioranza dei paesi occidentali. Non sono queste forse assunte per la maggior parte da uomini bianchi di classe borghese che hanno superato almeno la cinquantina? Anche questo è un dettaglio di certo non trascurabile, che denota che il patriarcato non sia finito, ma che ha solo mutato forma, nel senso che spesso non ci si accorge che esiste nella nostra vita quotidiana. Anche Claudia von Erhoff, una sociologa e politologa tedesca, sostiene che il patriarcato sia intrinsecamente connesso con la società odierna, laddove patriarcato e capitalismo non possono essere scissi, poiché il capitalismo è in tutto e per tutto la forma più moderna di espressione del patriarcato. Von Erhoff, nel suo articolo No Critique to Capitalism Without a Critique to Patriarchy, sostiene che il capitalismo è, infatti, solo il progetto utopico del patriarcato, dove l'obiettivo finale è quello di terminare la dipendenza da chi è e sarà sempre il vero creatore, ovvero la natura, la dea, la madre, e infatti il tentativo attraverso il capitalismo è quello di sostituire queste figure con qualcosa che sarebbe supposto essere un creatore superiore. Inoltre, sempre secondo von Erhoff, la questione non può essere ribaltata, ovvero non può esistere un capitalismo liberato dal patriarcato, giacché il capitalismo senza il patriarcato non avrebbe ragione di esistere. Come possiamo quindi dedurre? Il patriarcato è molto di più che la mera facciata di una società capata da uomini anziani dove le donne sono sottomesse. Infatti è importante mettere in evidenza che le donne possono essere tanto devote alla sua ideologia quanto gli uomini. Non è infatti necessario che un pensatore patriarcale sia un uomo, scrive Bell Hooks. Esiste inoltre un modo di vivere patriarcale. Patriarcale è infatti credere che quando si intraprende un'azione, un progetto o una qualsiasi cosa si voglia fare, i costi da tenere presente siano solo quelli monetari, ignorando per esempio il costo in termini naturali o sociali. Patriarcale è onorare il passato credendo che esista solo una visione possibile in tutto quello che si fa. Patriarcale è la repressione di tutte le emozioni eccetto che la paura, la distruzione della volontà personale, la repressione del pensiero ogni qualvolta prenda strade autonome rispetto al modo di pensare delle figure autoritarie. Patriarcale è considerare che esista solo un tipo di famiglia vero, solo un tipo di lavoro vero, solo un modo di vivere giusto, e così via. Presa in questi termini, l'idea di patriarcato si dirama come un polipo invisibile e invasivo nella nostra vita di tutti i giorni, nelle nostre azioni quotidiane, perché possiamo riscontrare che molte di queste affermazioni ci sono familiari e appartengono tuttora alla nostra società. Per tornare al tema del libro, allora, anche l'utilizzo della plastica in maniera irresponsabile diviene un modo per far progredire il patriarcato inconsciamente attraverso le nostre azioni, proprio per le conseguenze che questo nostro gesto causerà all'ambiente. Quindi, fino a che non impareremo a tenere presente che ogni nostra azione ha un effettivo ritorno e conseguenze molto più ampie rispetto alla nostra visione abituale, vivremo in qualche modo in una maniera patriarcale. Per oggi è tutto, al prossimo episodio, dove parlerò della guerra alla terra.
Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata!